3, il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato mattina da Elena del Drago, una nuova puntata di A3, una nuova mostra, un nuovo racconto che arriva dai protagonisti della storia dell'arte. Come sempre cominciamo però con una mostra, una grande mostra a Milano, in questo caso Palazzo Reale. Il titolo è Mito e Natura, dalla Grecia a Pompei, e davvero si segue la rappresentazione della natura attraverso diversi aspetti, diverse interpretazioni, artigiani, artisti. Abbiamo davvero la natura, l'idea della natura che scorre davanti a noi con molte, molte sorprese. Buongiorno ad Angela Pontrandolfo.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Angela Pontrandolfo ha curato, co-curato questa mostra. Le chiederei com'è nata, proprio in occasione di Expo 2015, l'idea di dedicare una mostra alla natura nell'antichità, che, come dicevamo, riserva molte sorprese, tra l'altro.
L'idea di una ricerca sulla natura è nata un po' prima dell'idea dell'Expo, ed è una ricerca internazionale che io ho curato quando alcuni anni fa, nel 2010, ero a Parigi, ed è nata all'interno di un rapporto con i colleghi tedeschi, francesi, ed era il punto di partenza. Ci siamo interrogati su che cosa la natura significava innanzitutto per il pensiero greco, che il pensiero greco è quello che per primo si è posto il problema del cosmo, di come attraverso la rappresentazione degli eventi che poi sono passati nel mito hanno costituito risposte a quegli interrogativi che tutti gli uomini si pongono. Quindi dietro questa ricerca, che è andata avanti per molto tempo ed era molto concentrata sul mondo greco, nel momento in cui si è allargata al rapporto con la collega Sena Chiesa, ha visto la convergenza appunto di un lavoro, di una ricerca che aveva esperno attorno all'Università di Salerno, allargarsi anche a Milano e partire proprio a allargarla anche al mondo romano, essenzialmente a Pompei, dove c'è una grande testimonianza di rappresentazione. Allora, qual è il filo conduttore? Il filo conduttore è quello di vedere come i greci rappresentavano questo loro modo di concepire la natura, che non passava attraverso una rappresentazione realistica, ma i segni della natura servivano per collocare nello spazio e nel tempo gli eventi mitici a cui attribuivano gli interventi del sistema cosmico. Il cosmo inteso come un mondo equilibrato, e quindi dal caos a un sistema ordinato.
Ecco, una cosa che le volevo chiedere, Angela Pontrandolfo, è proprio questo: qual è il sentimento che si aveva nei diversi periodi verso la natura? Era sempre un sentimento positivo, di comunione proprio dell'uomo con la natura, o invece era piuttosto contrastato?
No, era un sentimento di proiezione di quelli che erano gli eventi della trasformazione della società. Si lega al problema della nascita della città, della nascita della polis, rispetto al problema di una società ordinata, e naturalmente prima nasce come proiezione mitica, non mitos, è quello che si racconta, sì, ma che è detto attraverso la parola. Poi nel V secolo avanti Cristo, con la speculazione della filosofia ionica, ma soprattutto Atene, noi abbiamo la rappresentazione di quel pensiero razionale che è il logos, da cui noi poi dipendiamo. Tutto il mondo occidentale è ereditato il pensiero razionale.
Sì, questo è interessante, però, in effetti, vedere proprio tra l'altro la rappresentazione così razionale della natura che arriva dalla Grecia fino ai nostri giorni.
Che arriva dalla Grecia fino ai nostri giorni, ma credo che appunto l'idea di portarla all'Expo è perché abbiamo visto che oggi appunto sulla natura, il cibo, si pongono problemi che forse si sono sempre posti, e l'uomo deve dare in ogni momento una risposta che è congeniale alla società in cui vive. Quindi noi speriamo che di sollecitare delle riflessioni per avere anche delle risposte di ritorno e di capire che tutti i problemi che noi affrontiamo oggi sono stati sempre affrontati e il fatto è di raffrontarli in maniera razionale. Per esempio, io trovo che è estremamente interessante una delle opere che sono in mostra, che all'inizio, nell'VIII secolo avanti Cristo, quando proprio Esiodo costruisce proprio il sistema con la teogonia, il sistema cosmologico, sì, no? Della terra, il mondo, gli eventi naturali, il passaggio delle stagioni, la nascita del tempo, però nelle immagini viene rappresentato che cosa? Come l'uomo percepiva, e quindi il naufragio, per esempio, l'avventura sul mare, Ulisse e le sirene, questi miti che creano, come dire, la paura dei pericoli che l'uomo avvertiva, da un lato la costruzione cosmogonica, dall'altro però i problemi reali del rapporto con la natura.
La natura era dunque, Angela Pontrandolfo, anche un modo per interpretare, per avvicinarsi alle divinità?
Le divinità sono la rappresentazione. Zeus è il processo, la fine delle divinità olimpiche e l'affermazione dell'ordine cosmico affermato, dell'equilibrio che rappresenta l'equilibrio di una società regolata da leggi e dal rispetto della comunità. Questo è il passaggio. Però dietro ci sono i miti degli eroi, gli eroi come Eracle, che vanno come Giasone, Teseo, che vanno in giro per definire e portare la civiltà e quindi definire gli ambiti territoriali. Dall'altro lato, poi nel V secolo, sembra la tomba del truffatore che arriva per fortuna grazie al rapporto con le soprintendenze dell'Italia meridionale, sono stati i colleghi delle soprintendenze di Salerno, sì, della Puglia, di Napoli, hanno partecipato dall'inizio a questa ricerca. E il truffatore non rappresenta più i pericoli del mare nel V secolo, ma rappresenta come ci si può truffare nel mare dell'oceano, che è la forma di conoscenza.
Beh, è un cambiamento straordinario.
È un cambiamento straordinario che apre le porte verso altre forme di conoscenza. E sono questi miti che poi transitano nel mondo romano, che a sua volta poi ne attinge, li trasforma a secondo dei momenti di tutto periodo dell'impero romano. Credo che questo sia uno degli aspetti straordinari. Noi vorremmo dire che con questa mostra, che appunto il passato, i documenti del passato non sono altro da noi, ma possono essere spunti di riflessione per capire il nostro presente.
Questo
è un po' l'obiettivo.
Questo è molto importante. Un'ultima cosa che volevo chiedere a Angela Pontrandolfo è proprio della differenza tra il mondo greco e quello romano. Si ha l'impressione sempre che nel caso della romanità ci fosse un'influenza fortissima dell'impero, dunque delle necessità anche proprio rappresentative dell'impero romano. Questo si legge anche nelle opere in mostra?
Nelle opere in mostra ci fermiamo essenzialmente con la documentazione di Pompei, che è il patrimonio più ricco, sì, a cui noi possiamo attingere da un punto di vista di documentazione soprattutto pittorica. Ma la cosa interessante, credo, su cui riflettere è che gli imperatori romani hanno sempre attinto al patrimonio del passato greco, ciascuno a suo modo, Augusto a suo modo, Adriano a suo modo, cioè è come se fosse un bagaglio da cui attingere di volta in volta il modo in cui si volevano rappresentare. Quindi c'era, soprattutto ai livelli più alti, c'era la volontà di una continuità, continuità nella trasformazione. Credo che questo sia un insegnamento che il passato ci dovrebbe dare, che speriamo che non venga mai accantonato.
Grazie infinite ad Angela Pontrandolfo. Noi abbiamo sentito quali sono le idee, proprio la base teorica per mito e natura dalla Grecia a Pompei, a Palazzo Reale. A questo punto siamo pronti ad entrare in mostra. Grazie.
Grazie a lei.
Continuiamo a raccontare mito e natura dalla Grecia a Pompei, Palazzo Reale. Cominciamo a visitarla insieme a Gemma Sena Chiesa, co-curatrice della mostra. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Quindi dalla Grecia fino a Pompei, un percorso espositivo piuttosto articolato. Le chiedo di farci entrare in mostra, di far entrare in mostra i nostri ascoltatori, proprio cominciando appunto dall'antica Grecia.
Ecco, è un percorso nuovo in un certo senso, perché noi abbiamo sempre l'idea di un mondo antico fatto di statue, di eroi, di uomini, di dei, e non abbiamo invece l'idea qualche volta di come è ampio tutta la serie di documentazione che ci arriva dall'antichità e che è molto più vicina a noi di quello che possiamo immaginare. Questo il percorso della mostra Mito e Natura è proprio uno di questi, cioè ci porta all'interno di un aspetto particolare, quello della rappresentazione del mondo esterno, del mondo in cui viviamo, da parte di chi ci ha preceduto nel mondo classico. La mostra è quindi evidentemente organizzata per temi.
Sei sezioni, Gemma.
In diverse sezioni, per temi. È una mostra quindi con un percorso tematico, ma nello stesso tempo questo percorso è anche nello stesso tempo un percorso di carattere storico e cronologico, in quanto il modo di vedere il mondo intorno a noi degli antichi è cambiato moltissimo dall'età arcaica greca fino alla piena età romana.
E ciascuna era comunque una visione piuttosto ottimistica, speranzosa e comunicativa, no, della natura.
Direi che è una visione sempre diversa, e questo è il bello di questo, del percorso che gli ascoltatori e poi i visitatori potranno fare. Cioè ogni sezione ci porta in un mondo un po' diverso, in un modo diverso di vedere la natura. Ciascuno di questi mondi tuttavia ha dei riflessi molto interessanti su come la vediamo la natura anche noi oggi. La nostra eredità dalla Grecia ad oggi è molto molto vicina. Allora iniziamo questo percorso, un percorso che naturalmente sarà un po' quello del curatore, ma poi ciascuno potrà fare un percorso per conto proprio, sì, scegliendo fra le 200, più di 200 opere che sono presenti, che vengono da tutti i musei del mondo, quelle che magari lo colpiscono di più, gli interessano di più. Il primo tema che abbiamo pensato di trattare è proprio la rappresentazione del mondo del mare e della terra, cioè le cose più importanti, più interessanti, che colpiscono più la fantasia, specialmente in età più antica. Il pezzo più antico dell'intera mostra che è in questa sezione è un vaso che viene da Ischia, dall'antica isola di Pitecusa, che rappresenta un aspetto tragico della vita e della frequentazione del mare, cioè un naufragio, direi un tema che ci colpisce oggi in modo straordinariamente vicino. Sì. E al di là di questo pezzo, noi vediamo come il mare, i pesci, la attraversata degli oceani diventa un tema molto interessante per l'aspetto più antico della civiltà greca. Infatti il mare era quello che veniva rappresentato con più frequenza in queste prime manifestazioni, e lo stesso la terra nei suoi aspetti più particolari, forse anche più legati al sacro, come ad esempio le grotte o gli alberi che accompagnano continuamente queste scene.
Quando c'è il passaggio proprio dalla rappresentazione diretta della natura, come il naufragio, siamo nell'VIII secolo a.C., quindi in epoca davvero antica e lontana da noi, al passaggio invece simbolico, cioè quando la natura diventa un simbolo proprio per...
Ecco, questo è proprio il secondo aspetto che noi volevamo presentare al visitatore nella seconda sezione, cioè la natura come simbolo. Ad un certo momento gli elementi della natura assumono una valenza simbolica, cioè il mare diventa non solo un elemento naturale ma anche un elemento di passaggio tra la vita e la morte, simboleggia appunto un passaggio verso un mondo eterno, un mondo dell'aldilà che sarebbe posto al di là dell'oceano, al di là del mare. E poi molte altre raffigurazioni, come anche la rappresentazione del sole, della luna attraverso delle divinità e così via. Ma in questa sezione c'è uno dei capolavori della mostra che la conclude in un certo senso. Siamo già nel V secolo a.C., siamo nell'Italia meridionale, la Magna Grecia, e si tratta di una lastra tombale che ci viene dalla necropoli di Pestum in Italia meridionale, ed è nota in tutto il mondo come la tomba del tuffatore
di Pompei, celeberrima,
è un pezzo celeberrimo che non solo in tutti i manuali ma che tutti conoscono. conoscono che per la prima volta lascia il Museo di Paestum e proprio in occasione di questa mostra che vuole rappresentare un po' l'antichità anche al mondo di Expo, anche al mondo in generale che si in quelle grandi collegamenti tra mostre che sono ormai proprie in Europa.
Ecco, quali sono le caratteristiche proprio artistiche che l'hanno reso un pezzo così celebre, così conosciuto da tutti?
L'interesse straordinario che desta nello spettatore questa lastra è duplice. Da una parte l'aspetto puramente artistico, e cioè la rappresentazione di un uomo che si tuffa in un mare, una tipologia, un soggetto molto raro nel mondo antico, anzi è un unico in un certo senso, e con poche pennellate l'artista ha saputo rendere in un modo straordinariamente vivace questa scena. Ma l'interesse è anche quello di una lettura appunto interpretativa, simbolica di questo pezzo, che non dobbiamo dimenticare che fa parte anche di un corredo tombale, ed è quindi fatto della rappresentazione naturalistica e anche figurativamente molto chiara di un tuffo, ma questo tuffo non è un tuffo semplicemente di un atleta, ma è la rappresentazione della morte che ti porta in un altro mondo, in un altro ambiente. In quest'epoca nel mondo greco c'erano le dottrine di Pitagora, pitagoriche, che per la prima volta ponevano di fronte l'uomo di fronte al suo al di là, e quindi anche questo viene interpreta molto bene questo aspetto della vita del mondo classico greco.
Ecco, Gemma Senachiesa, abbiamo visto una scrittura quasi in presa diretta proprio dagli artisti che raccontavano la propria visione della natura, una invece più simbolica, più meditata, sempre relativa alla morte. Quando invece gli artisti, gli artigiani passano invece ad una visione più decorativa, la natura come decorazione, che poi è quella che conosciamo molto anche noi?
Ma forse dobbiamo passare per uno stadio intermedio, che è quello della rappresentazione di un nuovo aspetto della natura, cioè la natura coltivata, la natura che dà i suoi frutti, che viene poi in qualche modo in forma anche in questo caso simbolica e mediata, riportata a delle divinità che regalano al mondo le competenze per poter passare dalla natura selvaggia alla natura coltivata, è l'altra sezione seguente della mostra. Anche in questo caso abbiamo delle divinità che forse di cui tutti conoscono il nome, Dioniso che dà all'umanità il vino, la vita e il vino naturalmente, Demetra che invece è la dea delle messi, la dea che insegna la coltivazione del grano, la lavorazione del grano, Demetra che è collegata poi con un'altra divinità che è sempre collegata a lei strettamente, una divinità maschile, Trittolemo, a cui Demetra dona un carro alato con il quale Trittolemo avrà il compito di girare il mondo insegnando a tutti i popoli, anche i più lontani, a arare la terra,
una natura domesticata, insomma.
Grano. Ecco, su questo punto ci sono degli oggetti veramente splendidi e interessanti, statue, ma in gran parte anche vasi. Forse il lettore a questo punto, il lettore che ci segue, si domanderà come mai questa documentazione è quasi tutta su vasi, perché come noi sappiamo la grande pittura greca, che era quella che poi aveva interpretato la natura in un modo, come noi sappiamo dagli antichi scrittori, molto bene, tutta scomparsa, quindi i vasi sono per noi l'unico documento diretto di queste testimonianze dell'antico.
È come fossero dei quadri.
È come se fossero, le loro superfici sono utilizzate proprio come fossero dei quadri, uno spazio da dipingere, e noi siamo in un certo senso fortunati che nel naufragio della cultura antica figurativa abbiamo questa testimonianza diretta, cioè non è una testimonianza indiretta, ma ci viene proprio da quello stesso mondo attraverso degli artisti che erano dei grandi pittori, veramente degli artisti di grandissimo valore.
Gemma Senachiesa, non possiamo arrivare fino alla fine della mostra, però le vorrei chiedere, proprio a proposito della differenza tra artigianato e artisti nell'antichità, quanto ci fosse un modulo ripetuto dagli autori di questi vasi e quanto invece avevano la possibilità di inventare qualcosa di nuovo?
c'era una straordinaria possibilità di inventare. Non siamo di fronte a un artigianato ripetitivo, siamo di fronte a veramente a degli artisti che innovano nella parte che riguarda la natura interpretata come motivo decorativo, una parte molto interessante della mostra. Ecco, si vedono proprio delle ricerche anche di scorcio, di prospettiva, quasi inaspettate per noi e molto molto innovative. E questo si vede poi anche nella parte finale della mostra, sì, che è dedicata invece all'età romana, e quindi ci trasferiamo un po' dal mondo delle immagini sui vasi a una pinacoteca, al mondo delle pitture che ci vengono quasi esclusivamente, come lei sa, da Pompei, che sì, per le ragioni che sappiamo le mantenute. Ecco, in questa ultima parte abbiamo una visione della natura molto decorativa, ma anche inserita proprio nella vita quotidiana delle persone, perché le abitazioni erano ornate con delle figurazioni, degli affreschi che rappresentavano in modo diretto la natura. Anche qui naturalmente c'è una parte di ripetizione, perché i temi non erano poi così infiniti, ma abbiamo delle raffigurazioni di natura che veramente rappresentano qualcosa di assolutamente affascinante e inaspettato. Anche ancora di più la parte finale della mostra, che è dedicata a un tema che non avremmo mai immaginato fosse presente nel mondo antico, e cioè le nature morte, quelle che noi oggi chiamiamo nature morte, sì, che consideriamo una conquista della pittura del 600, del 700. Ed invece vedremo una serie di nature morte straordinariamente interessanti, raffinate, con fiori, frutta, vasi di vetro, effetti di trasparenza, effetti di scorcio straordinari, che credo chiuderanno in un modo molto affascinante la mostra, e conclusa poi con qualche cosa di reale, cioè un giardino reale.
Sì, questo lo racconteremo tra pochi secondi insieme all'artefice di questo prodigio.
Quindi,
grazie.
Questo mi fa solo piacere dire che appunto natura reale, natura dipinta, in questo mondo, in questo percorso, si concludono con una continua, così, un continuo gioco di specchi l'uno contro con l'altro, e quindi in un modo che credo sia particolarmente vicino anche al nostro sentimento di oggi.
Grazie infinite a Gemma Senna Chiesa per essere stata con noi. E come anticipato da Gemma Senna Chiesa, accade qualcosa fuori dal percorso espositivo, fuori da Palazzo Reale, continua in qualche modo la riflessione sulla natura. Abbiamo visto quanto sia legata in fondo la concezione, le risposte che davano i greci e i romani attraverso l'arte alla domanda sulla natura all'attualità. Noi siamo con Filippo Pizzoni, architetto paesaggista. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Ci facciamo raccontare che cosa avete pensato proprio per continuare fuori dal percorso espositivo questa idea, il mito e natura. Pizzoni.
In realtà abbiamo pensato fuori dal percorso espositivo, inteso fuori dal palazzo, quindi all'esterno, ma dentro al percorso espositivo, perché farà parte del percorso espositivo, un giardino. Cioè uno spazio all'aperto, sistemato con le piante, che vuole rappresentare proprio quelle che erano le piante che venivano utilizzate nell'epoca romana, cioè le stesse piante che sono rappresentate negli affreschi, nei vasi, nei bassorilievi d'epoca romana e greca. Noi le abbiamo portate all'esterno e realizzato una sorta di giardino nel quale passeggiare e vedere le stesse piante che erano rappresentate negli affreschi e nelle pitture murali d'epoca romana.
Avete studiato, Filippo Pizzoni, anche un po' qual era l'idea di una natura addomesticata dai romani, qual era la loro idea di giardino?
In realtà è una cosa che normalmente non si sa, non si conosce abbastanza, ma dal primo secolo i romani erano molto attenti ai loro giardini e i loro giardinieri realizzavano cose piuttosto elaborate. Il giardino romano era un luogo molto importante nella Domus e poi nella Villa Romana. Sono tante quelle che sono le testimonianze dei giardini, li abbiamo attraverso gli affreschi, li abbiamo attraverso i testi, li abbiamo attraverso...
Ci sono quindi anche dei testi che raccontano proprio l'idea del giardino?
Molti di quelli che erano i testi di agronomia davano anche le indicazioni su come si dovevano coltivare i giardini, come poi è proseguito dopo il Medioevo per tutto il Rinascimento. I testi di agronomia agronomia davano indicazioni su che piante coltivare e come coltivarle, quindi descrivendo proprio come dovevano essere i giardini. Lo stesso Plinio racconta dei suoi giardini nei suoi testi.
Stiamo cercando di capire proprio quanto il concetto di natura greco, comunque le risposte che davano i greci a questa alla problematica della natura e naturalmente del cibo sia arrivata fino a noi in qualche modo. Allo stesso modo le vorrei chiedere proprio a proposito dell'idea di paesaggio, all'idea di giardino, se qualcosa è rimasto di quella concezione.
In qualche maniera ci stiamo tornando in questi anni in maniera molto forte. Dovete pensare che le piante che venivano coltivate allora erano piante che dovevano servire a tutto. Erano belle, servivano per essere mangiate, servivano per decorare gli altari, servivano per trarre oli essenziali. Per cui le piante non erano qualcosa solamente di bello, ma anche di utile. E normalmente non solo di utile, ma anche di bello. Questo collegamento era molto forte. Ed è una cosa alla quale stiamo tornando adesso, che torniamo a coltivare gli orti, ci fa piacere coltivare in casa il corbezzolo sia per la sua bellezza che per i frutti che può dare, così come le due piante simbolo, potremmo dire, dell'antichità sono naturalmente l'ulivo e la vite, quindi due piante bellissime tipiche del Mediterraneo, coltivate nei giardini. La vite serviva a dare il frutto ma anche a coprire dall'ombra, a realizzare le pergole, a passeggiare in giardino sotto pergole di vite. Quindi è una cosa che sta tornando ancora oggi, perché spesso se dobbiamo scegliere tra una glicine e un'uva che ci dia frutto da tavola, oggi torniamo a scegliere la vite.
Ecco, Filippo Pizzoni, una cosa interessante è anche proprio capire quando invece ci si era distanziati da queste idee anche di utilità nella bellezza delle piante. Sono i giardini settecenteschi più opulenti e più architettonici?
Ma in realtà il giardino settecentesco aveva ancora qualche cosa di romano nella struttura geometrica, nella struttura diciamo così molto disegnata e costituita da piante che formavano delle strutture, delle sculture, come la famosa arte topiaria. È il giardino ottocentesco che ci allontana da questa forma, quando arrivano tantissime piante dall'estero, quando arrivano le ortensie, quando arrivano le azalee, quando arrivano le camelie. Allora ci riempiamo gli occhi nel corso dell'Ottocento di tantissimi fiori sgargianti e ci dimentichiamo spesso l'utilità delle piante, ma ci stiamo tornando adesso, soprattutto riavvicinandoci alle nostre piante mediterranee, il fico, l'alloro, il mirto, il lentisco, tutte piante che i romani usavano, che sono delle nostre campagne, sono del nostro paesaggio, e torniamo a piantarle in giardino.
Ecco, l'ultima cosa che vorrei chiederle, Pizzoni, proprio quali piante sono state selezionate per allestire questo giardino ispirato all'antichità romana, diciamolo anche in occasione di Orticola, Orticola di Lombardia, un'associazione botanica senza scopo di lucro?
Naturalmente questa joint venture, potremmo dire così, per questa mostra assieme alla società Orticola di Lombardia, che da sempre promuove la cultura delle piante e quindi anche le piante del nostro territorio, ha fatto sì che noi potessimo riprendere dagli stessi affreschi delle case romane le piante coltivate nel giardino romano, che fa un po' impressione pensare sono quelle che coltiviamo ancora oggi, perché sono quelle spontanee della nostra flora o che comunque sono state introdotte nei nostri giardini da tantissimo tempo. Pensiamo all'alloro, pensiamo all'oleandro, pensiamo a tutte le viole, pensando ai fiori più piccoli, le margherite dei campi. Voi dovete pensare che tutte quelle piante che a noi sembrano un po' scontate sono in realtà così proprio perché sono le nostre. È impossibile pensare a un giardino mediterraneo o a un giardino romano appunto senza un fico, senza un oleandro, senza un corbezzolo, senza il rosmarino, per esempio. Pensate al profumo, ai colori dei fiori del rosmarino.
Insomma, torniamo alla nostra tradizione anche delle piante. Grazie moltissimo a Filippo Pizzoni.
Grazie a voi.
Storie d'arte.
Continuiamo a raccontare storie dell'arte senza tempo. Noi, come sempre, guardiamo all'attualità, ma in questo caso possiamo guardare l'attualità da una prospettiva privilegiata insieme a Fabio Sargentini, che è qui in studio con noi. Buongiorno, benvenuto.
Grazie.
Fabio Sargentini è il protagonista dell'arte italiana degli ultimi almeno 40 anni, Sargentini?
Beh, ho 75 anni, ho cominciato a 18, fate i conti voi.
Facciamo fare i conti ai nostri ascoltatori, che ci può raccontare dunque davvero molti avvenimenti, molti sviluppi dell'arte italiana e non soltanto. Proprio da questo vorrei cominciare con lei. Nel panorama italiano, romano ma italiano, l'arrivo di molti artisti americani che hanno cambiato proprio l'idea stessa dell'arte sono arrivati attraverso la sua galleria, l'Attico, che però prima era in un garage ormai leggendario.
Già, sì sì, questo è vero, c'è stata una rottura nel modello dello spazio espositivo e questo garage a cui lei accennava, al di là di Piazzale Flaminio, comunque non era così lontano da Piazza del Popolo, dove si erano svolte, diciamo, le vicende artistiche degli anni precedenti. Sembrava molto lontano, ma in realtà questo garage era lì a Via Flaminia, a 100 metri, 200 metri da Piazza del Popolo. È stata una rottura nel modello espositivo delle gallerie ed è stato infatti un po' copiato da tutto il mondo, anche gli americani. Hanno dovuto, diciamo, guardare a questo garage e scendere dai grattacieli. Le gallerie erano tutte nei grattacieli in quegli anni là. Bisognava prendere il lift, andare al nono piano, ventesimo piano, accanto allo studio dell'avvocato, del parrucchiere, c'erano le gallerie. Quindi, andando a New York nel giugno del 69, mi resi conto che ero l'unico a avere uno spazio underground. E allora portai, però loro avevano la materia prima, io avevo lo spazio, loro la materia prima, e quindi gli americani si sono giovati di me, io degli americani, parlo di americani, della musica, della danza e quindi della performance. Era la situazione più interessante a New York in quel momento rispetto proprio alle arti visive ferme, agli immobili fermi, agli oggetti immobili, insomma, nelle gallerie, il movimento, il body, insomma, il comportamento, il dinamismo che porta, diciamo, un'azione teatrale, si sommava, diciamo, alla sottigliezza dell'arte visiva. È stato un incontro tra le varie arti, insomma, ancora dura, ecco questo.
Ancora dura, ma insomma si pensa già alla difficoltà di ricezione attuale di modelli artistici come la performance, eccetera. Come cosa avveniva invece negli anni 60, insomma, a Roma? Cosa dicevano i visitatori delle mostre? Erano visitatori soltanto legati al mondo dell'arte, oppure arrivava anche qualche visitatore ignaro? Quali erano le reazioni, Sargentini?
Guardi, quindi lo spostamento fu dallo spazio di Piazza di Spagna, che avevo condiviso con mio padre, che era comunque legato a un'idea di appartamento, perché lì la galleria era legata a un'idea di negozio per strada, e poi successivamente all'appartamento, cioè un modo di esporre un po' più aristocratico, meno legato a un passaggio proprio dei pedoni semplici, quindi bisognava recarsi proprio volontariamente a vedere.
Conoscerlo,
sì.
Certo.
E poi appunto da questo passaggio dal negozio all'appartamento siamo arrivati in uno spazio che, come quello del garage, che era già connotato in un altro modo, quindi non era destinato a una galleria d'arte, era destinato a ospitare delle macchine, quindi è stato questo il grande balzo. Il pubblico piano piano si è educato. Io ricordo che era il primo festival di musica e danza con Lamonto Young, Trisha Brown, Terry Riley, Steve Paxton, Simon Forti, Yvonne Rainer, tutti personaggi della musica e della danza, trentenni come me, di belle speranze, e oggi sono tutti molto affermati. Prendono tutti i leoni d'oro ultimamente a Venezia. Quindi il pubblico si è educato piano piano. Io ricordo questo mio collezionista che cominciava allora, Nicola Bulgari, che mi trovò steso per terra, primo festival di danza. Questi americani fumavano la droga leggera un po' per eccitarsi e fare delle performance anche, diciamo, migliori dal loro punto di vista. Mi fecero mangiare un dolce con dentro dell'hashish, io non sapevo niente, ero completamente ignaro di queste cose. Nicola Bulgari mi trovò steso sul pavimento, che dicevo, però bella musica. E quindi non so, credo di averlo perso dopo quell'episodio. Io l'avevo fatto passare al comprare della piccola scuola romana fino a comprare con Ellis e Pascali. Quindi, no, poi Bulgari in realtà è un cultore di musica, ma questo che ho detto è tutto vero. Comunque, per dire che c'era un passaggio di pubblico come lei.
Piuttosto eterogeneo, e appena nominato Sargentini, uno dei grandi artisti legati alla sua storia di gallerista, come Pino Pascali, ormai una figura leggendaria, è morto tra l'altro troppo presto, quindi vorrei che ci raccontasse del suo rapporto con lui, insomma anche un piccolo ritratto di questo gigante dell'arte italiana.
Beh, era una forza della natura e quando entrava in una stanza ci si rendeva conto che non si poteva esimere uno dal vedere la vitalità di questo individuo. Intanto era uno scultore che faceva delle armi, dei cannoni verosimili, insomma, nel senso che uno li scambiava per veri e diceva, ecco, mi piacerebbe mettere questi cannoni, diceva allora in quel momento, negli studi degli scultori veri. A proposito, in questo momento alla Biennale è esposto un cannone. Ci tengo a dire che è esposto in una maniera sbagliata, È stato messo su una base. Ora, questo è inconcepibile per un lavoro come quello che comunque...
Bacchettiamo un po' qui Enwesor Sargentini.
Vederlo su una base veramente mi ha lasciato di stucco, devo dire, perché vuol dire non aver capito questo lavoro. Intanto si chiama cannone semovente, lei lo capisce, metterlo su una base. Poi io l'ho fatto sparare questo cannone, l'ho messo davanti a un muro e ho fatto spaccare la parete davanti, si vedevano le scale appunto, la realtà diciamo al di là dello spazio espositivo, quindi si immagini se io che ho fatto sparare il cannone posso pensare a una base
su un piedistallo, come la scultura più classica, quindi
sì.
Siamo molto lontani dall'idea della performance che agitava quegli anni lì. Qual è un altro compagno di avventura, perché davvero il ruolo dei grandi galleristi come Sargentini è quello di essere dei compagni di avventura degli artisti più che dei semplici venditori delle loro opere. Tra i compagni di avventura quale ci vuole raccontare?
È chiaro che la mia scelta iniziale a Roma, che era piena di giovani artisti promettenti, la mia scelta cadde su Pascali e Kunellis. Ecco, Kunellis e Pascali erano anche molto amici e naturalmente rivali. Ho puntato su di loro e ho fatto bene, perché entrambi avevano le doti per uscire fuori da un'accezione pop. Ecco, i giovani romani si erano rilanciati attraverso la pop art veneziana, cioè quando erano calati Rauschenberg e Jasper Johnson nel 64, hanno preso il premio alla Biennale, e ecco, uscire però anche fuori da questa immagine pop, e sono stati loro due insieme, noi tre. Io lo sostengo da tempo, ormai questa cosa è abbastanza passata diciamo nella critica, nella giovane critica, che con questa mostra Fuoco Immagina Quaterra del 67, in cui Pascali espone delle pozzanghere con l'acqua vera e dei cubi di terra con la terra vera, e Kunellis una margherita di fuoco con il fuoco vero, è stata una mostra che ha lanciato l'arte povera, perché in fondo l'arte povera c'è una base teorica molto debole. La cosa importante è che tira fuori dei materiali che non sono mai stati usati prima. Ecco, Pascali Kunellis a Roma, diciamo che è una partenza mediterranea dell'arte povera, tirano fuori dei materiali che invece i torinesi tirano fuori degli altri materiali,
sì,
più legati anche all'industria, alla Fiat che sta lì, eccetera. Quindi è stato un bel precedente, insomma, un bel avamposto questa mostra dell'arte povera. Ecco, per questo questi due artisti sono stati...
Pascali e Kunellis.
Sì.
Ecco, in moltissimi anni, moltissime mostre poi successive, cosa è rimasto di questo di questa atmosfera, dell'importanza di trovare dei nuovi linguaggi interni all'arte che non ripercorressero però le strade più note nell'attuale pratica personale sua, di Fabio Sargentini, del teatro che c'è spesso nella Galleria dell'Attico?
Ma io ho un teatrino di 40 posti all'interno della galleria, quindi faccio del teatro in prima persona come autore, come regista, e quindi è un po' uno sbocco finale di tutta la mia attività. E subito ha cominciato questa matrice teatrale, un po' appunto con la performance, quegli anni a instaurarsi a Roma, e mi è rimasta attaccata, forse avevo l'attitudine anche a questo. Una delle mostre caposaldo fu la mostra dei 12 cavalli vivi di Cunellis, all'inizio del 69, nel gennaio 69. Ho letto una cosa interessante ieri sulla stampa, Len Elkan fa sempre delle interviste, ha intervistato un americano abbastanza giovane, un quarantenne, 45enne, che vuole aprire una galleria a Roma, forse sulla scia di Gagosian, e il titolo anche era interessante. L'arte oggi è un'industria, non è più per animi delicati. E poi all'interno fa una differenza,
Gavin,
un paragone,
Brown era, sì,
una paragone tra i cavalli di Cunellis, cita i cavalli di Cunellis, e invece Jeff Koons, che l'animale lo mette su un palloncino, una cosa del genere, come di un passaggio proprio di sguardo, di sensibilità. E io mi sono ritrovato tra queste anime candide, devo dire, questi animi delicati.
Quando non era industria,
mi ci sono ritrovato.
No, l'ultima cosa che vorrei chiederti è proprio questo. Cioè, naturalmente non è vero che Fabio Sargentini ci si sia trovato, ha fatto in modo di creare questa circolazione non ancora industriale dell'arte. Adesso in prima persona lavora sul teatro. In che modo scontravano a volte la sua personalità e quella di molti artisti?
Lei tocca un punto proprio delicatissimo. Io mi sono sempre sentito un creatore, e quindi all'inizio, per molti anni, ho esercitato questa creatività sullo spazio espositivo, come se avessi fatto della galleria un'opera d'arte. Ho cominciato trasformandola in una palestra di ginnastica quando ancora era Piazza di Spagna, e questo è stato un gesto, un atto propedeutico per andare nel garage. Gli ho cambiato segno, era diventata una palestra, e quindi mi sono potuto trasferire in un garage. Certo, tutto questo poi perdeva il connotato originale, e io dicevo, questa è arte, e i cavalli pure, quando sono entrati, sono stati arte. Quindi questo antagonismo c'è stato sempre con gli artisti, io credo di averlo gestito bene. È chiaro che ci sono stati dei momenti di frizione, anche oggi ci sono, però uno spettacolo all'anno nella mia galleria, nel programma, lo faccio insieme alle mostre, e ormai questo viene accettato.
Grazie. Grazie a Fabio Sargentini.
Grazie a lei.
E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Vi salutano e ringraziano insieme Cettina Flaccavento, che cura a tre, e Elena Del Drago invece in voce. Insieme vi salutano e vi ringraziano, vi danno appuntamento come sempre puntuali alle 10.50 di sabato prossimo con una nuova puntata di A3.